Capitolo 10. Il direttissimo delle 22:20 per Venezia era affollato. De Vincenzi arrivò che mancavano 5 minuti alla partenza. Si era fermato a telefonare ancora una volta al questore per avvertirlo che avrebbe condotto con sé Cruni e per pregarlo di dar ordine alla frontiera di Tarvisio e anche alla capitaneria del porto di Venezia perché tutte le pratiche del visto sul passaporto suo e su quello del brigadiere fossero facilitate. Voi credete, De Vincenzi? Nulla, commendatore, ma sono precauzioni indispensabili. E se invece fermassimo l'uomo, manderemmo all'aria tutto. Auguri, allora. E la voce del questore esitò. C'era una sfumatura di commozione e il commissario la sentì. Non dubitate, commendatore, non me la faranno. Ho la pelle dura io. Non pensavo alla vostra pelle, che diamine, rispose Burbero. Noi continueremo le ricerche a Milano e vi comunicherò subito l'esito. Grazie, ma non troveranno nulla. O mi sbaglio della grossa, o questa notte fileranno tutti per Venezia. Arrivederci. Lui lo sapeva benissimo che arrischiava la pelle, ma una tale possibilità era nel giuoco e l'aveva accettata. Si fermò nella hall per lasciare il tempo a Vehrehan di raggiungere la stazione col facchino che portava le valigie. Adesso voleva dargli l'impressione di averlo abbandonato. Salì nella prima vettura che vide davanti a sé e si cacciò subito in uno scompartimento di prima classe, completamente vuoto. Nel passare aveva fatto segno di seguirlo a Cruni, che si era fermato sotto la tettoia alla coda del treno. Il brigadiere si affacciò alla porta dello scompartimento. Vattene in seconda con la mia valigia. Non cercarmi più e fa mostra di non conoscermi se mi vedi. A Venezia, vienimi dietro. Quando vorrò, ti chiamerò io e ti darò gli ordini. Cruni scomparve. Gli sportelli si chiudevano. Si sentì il fischio del capostazione. Il treno si mosse. De Vincenzi si adagiò, aprì un giornale, si immerse nella lettura. Per un'ora non vide che il controllore dei biglietti. Anche nel corridoio non era passato nessuno. Fu soltanto dopo Brescia che si mise a percorrere il convoglio lentamente, ispezionando gli scompartimenti. Non ne passò che 4 o 5. Nel secondo, della vettura seguente alla sua, vide in un angolo una signora, avvolta in un pastrano scuro, che leggeva. Era sola nello scompartimento. Per quanto non l'avesse osservata che un solo istante, De Vincenzi non ebbe esitazioni. Entrò e fece scorrere la porta dietro di sé. Sedette di fronte alla giovane e le sorrise. «Perché non dirmelo? Avrei subito accettato di accompagnarvi in un viaggio di piacere». Virginia Olcombi sollevò il capo e depose il libro sulle ginocchia. Quindi si tolse il cappello, che con la tesa abbassata le copriva per metà il volto, e diede una scrollata al capo per dar aria ai capelli, che mandarono bagliori alla luce delle due lampadine, alte al centro di quella scatola chiusa. «Qui dentro si soffoca. Non vorreste chiudere il riscaldamento?» De Vincenzi sorrise. Si alzò e si tolse soprabito e cappello. Faremo un ottimo viaggio fino a Venezia, se avranno la cortesia di lasciarci soli. E in quanto al calorifero, in maggio i treni italiani non sono più riscaldati. Già. Prese il libro dalle ginocchia e lo pose accanto a sé sul sedile. Eccomi qui. Che cosa pensate di fare? Di arrestarmi? In tal caso vi dichiaro. Non datevi la pena di dichiararmi nulla. Non ho nessuna intenzione di arrestarvi. Gli occhi azzurri si incupirono. Perché? Per molte ragioni. Ma non parliamo di questo, Miss Virgi. Abbiamo qualche soggetto di conversazione assai più interessante. Non lo credo. E in ogni caso vi dico subito che non avete altra alternativa. O arrestarmi, assumendovi la responsabilità di un atto arbitrario, contro cui il mio console protesterebbe immediatamente, oppure permettermi di andare dove voglio. E cioè? Domani, a Venezia, mi imbarcherò sull'Augustus, che salperà alle 13 per l'Egitto. Ebbene? Nulla. Nessuno vi impedirà di imbarcarvi se i vostri passaporti saranno in regola. Non ne ho che uno? E un altro ne ha certamente John Vehrehan. Ha avuto la cortesia di mostrarmelo. Le narici di Virgi palpitarono con qualche rapidità e fu questo l'unico segno esteriore di un suo turbamento a quel nome. Non so chi sia. Naturalmente. Avete un passaporto inglese voi, Miss Virgi? Non ostinatevi a chiamarmi Miss Virgi, non è il mio nome. Ne sono persuaso. Fece una pausa, poi chiese con suavità. Vorreste mostrarmi adesso il vostro passaporto, perché non abbia più a sbagliarmi nel parlarvi? La donna lo guardò e si indugiò a scrutarlo, quasi volesse capire le sue vere intenzioni. Poi fece un gesto di rassegnata indifferenza. Immagino che sia necessario. Ma no, è soltanto utile. A chi? A voi. Aprì la borsetta e ne trasse un passaporto rosso con uno stemma sostenuto da un leone e da un leocorno impressi in oro. Lo tese al commissario e volse subito lo sguardo verso il corridoio con una certa ansia. Passaporto britannico, numero 254672, rilasciato il 25 dicembre 1930, a Londra, al nome di Miss May Bigland, 25enne, nata a Bournemouth. Costa meridionale, davanti all'isola di Wight, la più verde e soleggiata costa inglese. Come dite? Sono stato in Inghilterra e ho visitato l'isola di Wight. Credo di essermi fermato qualche ora a Bournemouth. Era vero. Il ricordo dell'isola verde e della costa, coi suoi cottage bassi, i tappeti d'erba alta e uguale, gli era apparso di colpo appena letto il nome. Il volto della giovane si fece triste. Un'ombra le era scesa sugli occhi, velandoglieli. Scorreva con le dita lungo i bordi del pastrano per darsi un contegno, evidentemente cercando un diversivo. Si vedeva lo sforzo per trattenere le lacrime. De Vincenzi comprese immediatamente che in quel momento, colta di sorpresa, non fingeva e non recitava la commedia. Quello doveva essere il suo vero nome e Bournemouth il suo paese natale. «Da quanto tempo mancate dall'Inghilterra, Miss Bigland?» Le restituì il passaporto che lei mise nella borsetta. Sospirò, poi sorrise. Di nuovo scosse il capo a quel suo modo violento, gettando indietro la zazzera rossiccia di oro lucido. Aveva sempre gli occhi velati. «Parliamo da buoni amici, Miss Bigland. Chissà che io non possa fare qualcosa per voi. L'avventura che state vivendo non ha l'aria di presentarsi molto allegra. Se mi lasciate partire domani, per voi è terminata. Credete? O non piuttosto comincia appena? Anch'io verrò in Egitto». Lo guardò. Il velo le scomparve dalle pupille, che si fecero dure, due zaffiri di fuoco. Allora, voi volete... Stava per dire qualcosa di preciso, ma si trattenne. Guardò di nuovo verso il corridoio. Certo, temeva di vedere apparire qualcuno. «Io non capisco perché vi ostiniate a seguir me per cercare l'assassino di quel tedesco. Come fate a non capire che io non c'entro nulla in tutto quel che è accaduto allo Specchio d'Oro?» «Naturalmente. Non ho mai creduto che voi abbiate potuto uccidere Osman Mascali. Come avete detto? Che buffo nome!» «Già». Fece una pausa. «Non vorreste dirmi, vero, dove avevate quel passaporto?» «Che cosa?» «Siete fuggita da San Fedele senza neppure la borsetta. Le vostre valigie erano rimaste allo Specchio d'Oro e adesso si trovano in questura. Come avete fatto a procurarvelo?» «Si vede che non lo tenevo nelle valigie, in quelle valigie dell'albergo». De Vincenzi alzò gli occhi a guardare due valigie di cuoio giallo sulla retina e anche notò che sotto il pastrano la donna non indossava più l'abito di seta rossa. Tutto ciò era molto naturale. Se lui aveva fatto quella domanda era soltanto perché cercava di cogliere i riflessi di lei, di approfittare di un suo momento di abbandono. Ma ormai era ben sicuro che Virginia Holcombe, adesso divenuta May Bigland, Aveva avuto a Milano complici pronti ad aiutarla, a darle ricovero, a fornirle quanto le occorresse. «Chi attendete?» «Nessuno». «Volete che chiuda la porta? Non fate che guardare nel corridoio». «Se vi fa piacere potete chiudere». De Vincenzi chiuse la porta e tirò le tendine. Quando si volse per tornare a sedersi, Miss May aveva ripreso il libro e sembrava assorta nella lettura. Lui trasse dalla tasca un giornale. Passarono i minuti. Non si sentiva che il rumore monotono del treno in corsa. La donna fingeva di leggere, ma la concentrazione quasi convulsa del suo volto rivelava con quanta intensità ella invece pensasse. Senza dubbio, l'apparizione improvvisa del commissario doveva aver turbato il suo piano d'azione e quello dei suoi complici. Come era possibile ammettere, però, che John Vehan non avesse preveduto di avere De Vincenzi alle calcagna anche in viaggio? Non aveva forse fatto di tutto per tirarselo dietro? Se avesse voluto tentare la fuga di nascosto, dopo aver fatto perdere le sue tracce a Taliedo, gli sarebbe stato facile. Invece no, era tornato al Plaza e aveva annunciato con ostentazione la sua partenza. Che non esistesse un legame di stretta complicità tra John Vehan e la donna era difficile credere. E allora come mai May Bigland si era fatta accogliere alla sprovvista? Come mai ora sembrava tutta tesa a risolvere una situazione che doveva essere tanto facile per lei e per gli altri prevedere e che tutte le apparenze facevano credere avessero voluto deliberatamente affrontare? C'era altro. Doveva esserci ben altro. De Vincenzi sentiva che il dramma e l'intrigo erano diversi. Non si trattava soltanto di quanto una prima interpretazione superficiale degli avvenimenti dello Specchio d'Oro poteva far supporre. Era possibile, naturalmente, che Vehan e May Bigland, agenti dell'Intelligence Service, quali indubbiamente erano, avessero inseguito Osman Mascali per togliergli i 7 fogli rubati. Era ancora possibile che essi, in ogni caso però con l'aiuto di complici capaci di uccidere nel modo in cui l'egiziano era stato ucciso, avessero anche soppresso l'uomo e si fossero impadroniti delle formule. Tutto questo si trovava nel campo delle ipotesi possibili e persino probabili, ma non era sufficiente a spiegare i movimenti dell'uomo ragno e quelli della ragazza, dal momento della scoperta del cadavere in poi. Che cosa c'entrava il candeliere ebraico? Come potevano spiegarsi le 7 tracce di cera trovate tanto nella camera di John Vehan quanto in quella dello scannato? E il foglietto scritto da May Bigland in cui si parlava di candelabro e di tabernacolo e del furto commesso dai romani? Il candeliere era stato portato allo Specchio d'Oro, forse da Osman Mascali, forse da altri, ma né May Bigland né l'uomo ragno se ne erano impadroniti. La donna perché non avrebbe materialmente potuto farlo, dato che era uscita dall'albergo scortata dagli agenti. L'uomo avrebbe potuto, sì, portarselo sotto il pipistrello quando era uscito dall'albergo subito dopo il delitto, ma in tal caso perché sarebbe tornato allo Specchio d'Oro e perché si sarebbe messo a correre per i tetti? E le orme di passi scoperte dal professore sul tetto di lavagna davanti alla finestra del morto? Né John Vehan né la donna erano usciti da quella finestra. Di chi erano allora? Quelle orme non fornivano forse proprio l'indizio capitale? Non erano le tracce degli assassini i quali avevano portato con sé il candeliere e forse i 7 fogli rubati dall'egiziano all'inventore italiano? Con gli occhi fissi sul giornale, De Vincenzi cercava di riassumere gli avvenimenti, di coordinarli, di metterseli dinanzi alla mente per poterne trarre una qualche luce. Naturalmente non trovava, non poteva trovare una spiegazione logica. Meglio era affidarsi al caso e seguire dappresso lo svolgimento ulteriore della vicenda, attendendo il momento in cui, dai fatti stessi, sarebbe scaturita la luce. La donna fingeva sempre di leggere, ma ormai la sua agitazione si era fatta più percettibile per le contrazioni del volto, per movimenti improvvisi e infrenabili del corpo e delle mani. Quando il treno si fermò a una stazione e lei sentì il passaggio di gente nel corridoio, non si trattenne più. «Dove siamo?» «A Verona, credo», rispose De Vincenzi e continuò a tenere il giornale davanti al volto. May si alzò, fece per dirigersi alla porta, guardò il compagno che non si era mosso, mise la mano sulla maniglia. «È una libertà condizionata la mia?» chiese con sarcasmo. «Voi cercherete di seguirmi dovunque vada?» «Ma neppur per sogno, potete anche discendere a Verona se volete. Fin quando non avrete messo i piedi sull'Augustus, l'interesse che ho per voi è molto blando». May abbandonò la maniglia e sedette di nuovo. «Parliamo, volete?» Si sentiva che aveva i nervi a fuor di pelle. «Parliamo pure». «Che cosa cercate di trovare voi, commissario, dietro a me?» Lo guardava fissamente, con gli occhi ardenti, la mascella convulsa. Lui rispose con innocenza, suavemente. «Molte cose, Miss Bigland. L'assassino di Osman Mascali? Che memoria avete per i nomi? Lasciamo andare, rispondetemi. Naturalmente, vorrei trovare anche l'assassino». «Ah». Tacque, rifletteva. Trasse dalla borsetta un portasigarette d'oro e lo attese aperto. «Fumate?» De Vincenzi prese una sigaretta e si affrettò ad accendere l'altra che Miss May aveva fra le dita. La donna tirò qualche boccata e guardò la sigaretta che lui continuava a tener spenta. «Non fumo mai io, Miss Bigland», e con cura ripose la sigaretta offertagli nel taschino della giacca. Con un movimento nervoso May schiacciò la sua nel portacenere appeso all'intelaiatura della porta. «Sapreste dirmi, Miss, perché Salomone rimpiazzò il candeliere d'oro a 7 fiamme con 10 candelieri a 1 fiamma?» La vide impallidire e per qualche istante negli occhi di lei lampeggiò il terrore. «Non immischiatevi in questa faccenda. Ve ne scongiuro. È terribile». Si torturava le mani, appariva in preda a un'agitazione spasmodica e la sua preghiera, come il suo terrore, era sincera. «Se mi diceste tutto quello che sapete, Miss May». «Non posso. Ma non occupatevi di quanto non può avere alcun interesse per voi. Chi ha assassinato l'egiziano non si trova su questo treno e forse non si trova neppur più in Italia». «Non è per questo appunto che domani ci imbarchiamo?» Un vivo stupore apparve sul volto di Miss Bigland, ma fu rapido. Subito ella tornò indifferente. «Sta bene. Io ho voluto darvi un avvertimento. Ve l'ho dato. Adesso, qualunque cosa avvenga, non sarà a me che dovrete rimproverarla». Si alzò. «Seguitemi pure, se volete». «A che scopo? So benissimo che andate a trovare John Vereyan». La donna scrollò le spalle, ma un fugace lampo di collera le aveva oscurato il volto. Rimasto solo, De Vincenzi si tolse dal taschino la sigaretta e la guardò, sorridendo. L'annusò. Per quanto leggerissimo, percepì l'odore acre del cloroformio. Ingenuo il trucco, in fondo, e non si capiva neppure perché lo avesse adoperato. Per sfuggirgli? Ma se anche fosse riuscita a scendere a Venezia senza lui dietro, come avrebbe potuto sperare di imbarcarsi il giorno dopo, avendolo seminato per sempre? Oppure la sigaretta era mortale? Sorrise di nuovo. No, se doveva rimetterci la pelle, come il questore temeva, non ce l'avrebbe rimessa per mano di Miss Bigland. Qualcosa gli diceva che quella donna non sarebbe stata capace di fargli male. Sospirò. Perché c'entrava una donna in quella storia? Avrebbe preferito trovarsi di fronte soltanto John Vereyan e i suoi complici. Riprese la lettura del giornale. Aveva la sicurezza che gli avvenimenti, anche sul treno, si sarebbero svolti naturalmente, inevitabilmente, così come lui, per quanto in modo oscuro, li prevedeva, e che quindi nessun bisogno c'era che si desse la pena di spiare le mosse dei suoi antagonisti. Il treno si fermò a Vicenza, riprese la corsa. Poca gente passava nel corridoio. Adesso si sarebbero avute le fermate di Padova e di Mestre e poi la discesa a Venezia. Certamente l'indomani anche John Vereyan si sarebbe imbarcato sull'Augustus. A quali avvenimenti andavano incontro lui e tutta quella gente? A un tratto sentì passi affrettati nel corridoio. Un ferroviere, poi altre persone passarono davanti alla porta del suo scompartimento quasi correndo. Vide una grossa donna affannare dietro alla corrente, col volto acceso, gli occhi strabuzzati, le mani che annaspavano. «Che c'è? Che cos'è successo? Mein Gott!» De Vincenzi ebbe subito la sensazione di un fatto nuovo. Balzò. Si slanciò nel corridoio, dovette seguire la donna che ostruiva il passaggio, sino al termine del corridoio, quando poté infilarsi tra lei e il maggior spazio aperto tra uno sportello e l'altro e superarla. Il ferroviere e i passeggeri si trovavano già in fondo all'altra carrozza e si erano fermati davanti alla porta del gabinetto. Quando De Vincenzi li raggiunse, il ferroviere stava bussando a quella porta. Attorno a lui gli altri attendevano in ansia. «Lei è sicuro che qui dentro c'è un viaggiatore?» «Perbacco! Era seduto davanti a me, nel mio stesso scompartimento. Ci sono ancora le sue valigie. Se vuol vederle, gliele mostro. Si è alzato prima che il treno si fermasse a Verona. È più di un'ora. Io, dopo Vicenza, sono venuto qui e ho trovato la porta chiusa. Ho aspettato. Finalmente mi sono deciso a cercar lei. Ma apra dunque!» fece con voce autoritaria un altro signore anziano del gruppo. «Non ha la chiave?» Il ferroviere sembrò perplesso, bussò ancora, poi trasse la chiave e aprì. Fece per spingere la porta, ma il battente non cedette che di qualche centimetro. Qualcosa dal di dentro gli impediva di aprirsi. «Lo vede!» gridò il giovanotto, trionfante. Il gruppo dei viaggiatori si agitò, mormorando. La signora tedesca, enorme e rossa, aveva raggiunto finalmente la meta della sua curiosità e premeva col peso del corpo contro le spalle degli altri accorsi, sempre più annaspando e strabuzzando le pupille. De Vincenzi si fece largo con autorità e trasse da parte il ferroviere e il giovanotto. «Polizia, scostatevi!» Il ferroviere a quelle parole ritrovò una certa sicurezza. «Meno male! Vuole che vada a cercare il milite di servizio?» «Andate e trovate anche l'agente che deve essere salito a Milano, dando il cambio a quello di Torino. Lo conoscete?» «Sono io. Che cosa è accaduto?» Un uomo, sopraggiunto dalla parte opposta a quella del ferroviere e dei curiosi, sbucava dal soffietto d'unione delle due vetture. Quando vide De Vincenzi, si tolse il cappello. «Buonasera, cavaliere. Ai vostri ordini. Vieni qui. Comincia col far tornare ai loro posti tutti i viaggiatori». La gente ci si mise d'impegno e il ferroviere lo aiutò. Il gruppo dei curiosi retrocesse, mormorando. «Restate qui, voi!» Il giovanotto, che aveva dato l'allarme, rimase, assumendo subito un'aria d'importanza. «Volevo ben dir io, che non era naturale, e anche il contegno di quel signore mi era parso strano». De Vincenzi cercava di aprire la porta. Riuscì a farla cedere di qualche centimetro ancora. Passò la mano e il braccio attraverso l'apertura e toccò prima una scarpa, poi una gamba d'uomo. Trattenne a stento un'imprecazione. Ecco, gli gettavano tra le braccia un altro morto. Ma come avevano fatto a ucciderlo dentro il gabinetto e poi a uscirne per fuggire chiudendo la porta? Si volse al ferroviere. «Era chiusa col nottolino la porta?» «Sì, l'ho aperta io col lasciapassare». Non era possibile che l'uomo nell'interno fosse morto, o altrimenti si trattava di un suicidio. I miracoli non li compie neppur l'uomo ragno, e John Vehrehan non aveva potuto uccidere qualcuno lì dentro, chiudere la porta col nottolino e poi dileguarsi come per incantesimo. Aveva pensato subito, naturalmente, a John Vehrehan e non dubitava affatto che fosse stato lui a preparargli quel tiro. Ma perché? E May Bigland dov'era andata a finire? «Devo tirare il campanello d'allarme? Volete che faccia fermare il treno?» «No, guardatevene bene!» Erano comparsi il capotreno e il milite di servizio. «C'è un morto lì dentro?» chiese il capotreno con ansia. «È il treno delle disgrazie, questo. Anche l'altra sera, una signora...» «Lasciate andare la signora e le disgrazie. Cercate invece di rassicurare i viaggiatori. Dite loro che nel gabinetto non c'era alcuno, che si tratta di un leggero malore. Inventate quel che volete, ma impedite che si sparga il panico. Quando arriveremo a Padova?» «Tra un quarto d'ora neppure». «Quanto tempo ferma?» «Un minuto, secondo l'orario, ma naturalmente questa volta dovremo fermarci assai di più per far staccare il vagone». «No!» Un altro no, rabbioso, secco come una pistolettata. Il capotreno lo guardò, sollevando le sopracciglia e facendo la bocca a cuore. Oh, che diavolo di funzionario era quello? Ascoltatemi bene, è assolutamente necessario che il treno arrivi a Venezia senza che nessuno sappia nulla di quanto può essere accaduto lì dentro. Se si tratta di un morto, ebbene, lo porteremo a Venezia. A Padova farete la fermata consueta e la abbrevierete persino, se potrete. Intanto fate mettere il milite da una parte e l'agente di polizia dall'altra con l'ordine di non lasciar passare nessuno. Ma la responsabilità, il regolamento è tassativo. Staccare la carrozza e metterla a disposizione della polizia. Fate quel che vi ho detto, la responsabilità è tutta mia e me l'assumo per intero. Non guardò più il capotreno e si occupò della porta. Almeno fosse riuscito ad aprirla prima di Padova, poiché le sue chiacchiere andavano bene, ma nessuno poteva garantirgli che l'uomo racchiuso lì dentro fosse morto e che non avrebbe avuto bisogno di cure immediate. Come diavolo avevano fatto a rinchiudervelo? Di nuovo introdusse la mano tra il battente e il telaio e cercò di raggiungere i piedi che puntavano. L'uomo doveva essere caduto sul piancito, le spalle e la testa appoggiate contro la parete opposta. Se soltanto fosse riuscito a scostare le gambe in dentro, la porta si sarebbe aperta tanto da consentirgli di entrare. Ci riuscì e la porta a poco cedette. Si introdusse nell'interno e vide subito che l'uomo non era morto. Seduto in terra con gli occhi sbarrati dal terrore, respirava a fatica, ma respirava. Si chinò e lo sollevò adagiandolo sul seggiolino. «Vi siete sentito male? Che cosa vi è accaduto?» L'uomo, sempre boccheggiando, non rispondeva e lo guardava con quei suoi occhi pieni di spavento. De Vincenzi lo osservò. Uno straniero era, un altro straniero. E piuttosto un levantino che altro. «Mi volete dire che cosa vi hanno fatto?» Gli toccò il polso e sentì che il battito si andava facendo sempre più forte. Se almeno avesse avuto i sali o un po' di cognac da fargli bere, se avesse potuto affidarlo a qualcuno e lui mettersi a cercare John Vehrehan e May Bigland. Per Bacco. E Cruni? C'era Cruni sul treno e lui se n'era dimenticato. Aprì la porta e chiamò la gente con un cenno. L'uomo accorse. «Conosci il brigadiere Cruni della squadra mobile?» «Sì, cavaliere. Vallo a cercare. Lo troverai in uno scompartimento di seconda.» La gente si allontanò. «Ditemi, è questo l'uomo che ha viaggiato con voi sino a Verona?» Il giovanotto mise la testa dentro la porta e disse subito. «Proprio lui? Poveretto, si è sentito male. Aiutatemi a trasportarlo nello scompartimento.» Lo presero sotto le ascelle e lo portarono quasi di peso. Adagiato sul sedile, lo sconosciuto cominciò a respirare con maggiore regolarità e abbassò le palpebre. Il ferroviere venne dal corridoio, seguito da un uomo anziano. «Questo signore è medico.» De Vincenzi si trasse da parte. «Vedete un po' di che si tratta.» Il dottore si chinò sopra il corpo disteso e si mise a osservarlo. Gli aprì il colletto e la camicia, gli ascoltò il cuore, gli alzò le palpebre. A un tratto corrugò la fronte e riprese a esaminarlo con maggiore attenzione. Finalmente si sollevò e si volse a De Vincenzi. Sembrava perplesso. «Appena a Padova, fatelo portare in ospedale. Io gli farei subito un'iniezione.» «Ma che cos'ha, insomma?» Il medico ebbe un'esitazione ancor più evidente. «Lei chi è?» «Sono un commissario di polizia, potete parlare.» «Ah, ebbene, non capisco. Può darsi che mi sbagli, è strano, ma direi che costui presenta tutti i sintomi dell'avvelenamento.» De Vincenzi assentì col capo. «Non è strano, dottore», disse gravemente.